Orizzonti Magazine, speciale Meditel, medicina e salute.
Buongiorno, buongiorno ancora a tutti da Maria Grazia. Siamo in onda oggi è martedì con Meditel. Abbiamo il piacere di parlare con la dottoressa Eleonora Zaffaroni, come annunciato precedentemente, specialista di ginecologia e ostetricia e responsabile del centro di procreazione medicalmente assistita del primo livello del gruppo Meditel. Con noi c'è anche la dottoressa Bonucchi, che ormai conoscete come tutti i primi martedì del mese, e non dimentichiamo naturalmente Gabriella. Ciao a tutti, un buongiorno alle
buongiorno.
Dottoresse.
Buongiorno.
Quindi possiamo partire quindi con la descrizione. Ricordo che se volete, avete la necessità di chiedere qualcosa, potete telefonare allo 02 960 27 28, le dottoresse vi risponderanno in diretta. Prego.
Ecco, bene, sono molto contenta oggi di avere la dottoressa Eleonora Zaffaroni, anche perché c'è questa grande novità del centro di procreazione medicalmente assistito, che è una novità per Saronno e anche per tutti i dintorni. Ecco, vediamo, intanto entriamo proprio nel vivo, dottoressa.
Certo.
Quali sono le maggiori cause di infertilità di coppia? Ecco, qui si parla di coppia poi.
Si parla di coppia. Premetto che l'infertilità di coppia si definisce laddove, dopo un periodo di almeno 12 mesi di rapporti regolari e non protetti, vi sia un mancato concepimento. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, pensate che le coppie affette da infertilità nel mondo sono stimate circa 48 milioni.
Ah, caspita.
L'Italia va di pari passo con questo aspetto globale e, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, si stima che circa il 15% delle coppie in Italia siano affette da infertilità. Le cause sono da riferirsi a fattore femminile per il 44%, fattore maschile per il 20%, fattore maschile e femminile per il 18% e infertilità idiopatica per il 16% circa. L'infertilità idiopatica è quella condizione in cui c'è un quadro di infertilità ma non si sa il perché, probabilmente perché non abbiamo ancora degli strumenti abbastanza sofisticati per definirne l'origine. L'infertilità femminile può essere correlata a cause organiche, a cause disfunzionali o a cause genetiche. Per cause organiche parliamo di cause tubariche, oppure fattore uterino o endometriosi. Cause tubariche sono tutte quelle patologie che possono condizionare la pervietà tubarica, come per esempio una gravidanza extrauterina tubarica pregressa, la PID. La PID è una condizione di infezione pelvica cronica o acuta pregressa, l'endometriosi o le malattie sessualmente trasmissibili. L'endometriosi stessa è una causa di infertilità o può essere una causa di infertilità. Il fattore uterino, cioè anomalie del muscolo uterino o anomalie della cavità uterina. La cavità è quella parte dove va ad impiantarsi l'embrione e se è caratterizzata dalla presenza di polipi piuttosto che da fibromi, piuttosto che da patologie come endometriti cronico e iperplasie, l'embrione potrebbe non impiantarsi. Oppure da anomalie mulleriane. Le anomalie mulleriane uterine sono delle anomalie congenite uterine che determinano delle anomalie strutturali dell'utero stesso. Oppure, anche se più rare, vi sono delle cause genetiche che possono correlare con l'infertilità di coppia. Vi sono poi cause disfunzionali, ovvero cause ormonali che possono condizionare l'anovulazione cronica, dando origine proprio a delle irregolarità mestruali o a veri e propri quadri di amenorrea, cioè assenza completa del ciclo mestruale. Le cause disfunzionali possono essere correlate a aumento dei valori della prolattina, problemi di tiroide, sindrome dell'ovaio policistico, eccessiva magrezza oppure obesità. La ridotta riserva ovarica è o può essere una causa di infertilità di coppia, e su questo tema mi concentrerei maggiormente perché è un tema correlato all'età della donna. Ora, le donne italiane fanno figli tardi, più tardi di quasi tutte le altre donne europee, e partoriscono il primo figlio in media a 31 anni e mezzo e hanno meno figli delle altre donne europee. Purtroppo la fisiologia della riproduzione umana non va di pari passo con il nuovo assetto della pianificazione della famiglia e della gravidanza. I modelli che ci offrono i mass media, peraltro, millantanti gravidanze, talora anche gemellari, ottenute senza grosse difficoltà e senza complicanze, non sono assolutamente aderenti alla realtà. La verità è che dopo i 35 anni di vita, nella donna il numero degli ovociti decresce esponenzialmente e con esso trasversalmente anche la qualità ovocitaria. Quindi oltre ad avere un rischio ridotto di poter concepire, ho un rischio aumentato di avere un aborto spontaneo. Pensate che sopra i 43 anni di vita il rischio di aborto spontaneo è stimato di circa il 36%.
Caspita.
E le tecniche di procreazione medicalmente assistite non sono in grado di ovviare a questo problema.
Certo.
L'infertilità maschile, anch'essa è data da problemi di tipo organico, disfunzionale o genetico, tra essi possiamo annoverare per esempio il criptorchidismo, l'ipospadia, il varicocele, il tumore testicolare, patologie purtroppo sempre più in aumento, oppure cause genetiche. La causa più frequente di infertilità di tipo maschile e femminile è da ascriversi alle malattie sessualmente trasmissibili. Ebbene sì, pensate che secondo l'OMS più di 1 milione di nuovi casi di malattie sessualmente trasmissibili sono diagnosticati al giorno nel mondo. E tra questi vi è la sifilide, che molti pensano sia una patologia non più esistente, invece la sifilide
invece c'è ancora.
E come? C'è. Assolutamente sì. Vi sono poi dei fattori di rischio che coinvolgono sia il maschio che la femmina e possono determinare una diminuzione della fertilità, e questi fattori possono essere ascrivibili allo stress, all'uso di droghe, all'abuso di alcol, al fumo, ad alcune condizioni lavorative particolari. In cui i testicoli sono esposti ad alte fonti di calore, per esempio il camionista potenzialmente potrebbe avere problemi di fertilità, o il ciclista.
Anche,
certo. Oppure gli uomini che frequentano le palestre, soprattutto le saune, quotidianamente.
Ah, è importante questo anche
sapere.
E a molti non lo sanno.
Esatto.
Oppure l'inquinamento, l'esposizione a sostanze plastiche, a pesticidi o a inquinanti ambientali.
Benissimo.
È molto molto interessante tutto quello che ci sta dicendo. E volevo chiedere, dottoressa, ecco, per quello quanto ha detto, allora, quali sono le indagini appunto che possono essere eseguite per inquadrare una coppia fertile?
Allora, secondo le linee guida della Società Americana di Medicina Riproduttiva, lo studio della coppia infertile dovrebbe avvenire dopo i 12 mesi di ricerca prole infruttuosa nelle coppie senza fattori di rischio. Questo limite si riduce a 6 mesi per le donne di età superiore a 35 anni e o in presenza di fattori di rischio. Cioè, se io ho una donna che so avere l'endometriosi e la donna non concepisce entro 6 mesi di ricerca prole, sarà opportuno già approntare un iter diagnostico ed eventualmente terapeutico. Tra gli esami di primo livello annoveriamo un prelievo ematico di facilissima esecuzione per la donna, per la valutazione degli esami ormonali. Si tratta di un prelievo da eseguire in fase follicolare precoce, ovvero entro il 5° giorno del ciclo mestruale, in cui vengono valutati tutti quegli ormoni che possono correlare con la regolarità dell'ovulazione. Quindi andrò ad usare l'ormone follicolo stimolante, l'ormone luteinizzante, l'estradiolo, il TSH, che è un ormone che correla con la funzionalità tiroidea, l'ormone antimolleriano, che definisce la riserva ovarica in una donna, e in seconda battuta potrò dosare in fase luteale, ovvero intorno al 21° giorno del ciclo, il progesterone, che è un ormone che aumenta in caso di ovulazione e che rimane basso in caso di anovulazione al contrario. L'ecografia transvaginale è un esame di semplice esecuzione da parte di qualunque ginecologo, può essere eseguita in qualunque ambulatorio e ha lo scopo di valutare lo studio morfo-funzionale dell'apparato genitale femminile e la riserva ovarica, nel senso che lo studio della riserva ovarica, ovvero il conteggio dei follicoli antrali. I follicoli antrali sono i contenitori delle cellule uovo e si possono vedere ecograficamente, appaiono come dei puntini neri. Quindi qualunque ginecologo è in grado di fare una conta dei follicoli antrali in modo da determinare la riserva ovarica di quella donna ed individuare eventuali fattori di rischio. Cioè, se una donna di 20 anni ha pochi follicoli antrali, bisognerebbe già eseguire un counseling in maniera tempestiva. Il tampone cervico-vaginale è un esame eseguibile ovunque, allo scopo di screenare tutte quelle patologie, anche sessualmente trasmissibili, che possono determinare l'infertilità di coppia, e lo spermiogramma. Lo spermiogramma è un test eseguibile su eiaculato, esattamente, a fresco, in cui vengono individuati il numero degli spermatozoi, la motilità e le forme. Test di capacitazione è un test ulteriore che serve per selezionare e concentrare gli spermatozoi che hanno maggior potere fecondante. La visita andrologica e l'eco color doppler scrotale sono altre indagini fattibili ambulatorialmente. In Italia tutte le donne fanno mediamente almeno una volta all'anno una visita ginecologica, i maschi un po' meno, cioè la visita andrologica come follow up nel soggetto maschile è meno comune. Per motivi verosimilmente culturali. Esistono poi anche delle indagini di secondo livello che hanno lo scopo, per esempio, di valutare in casi selezionati la pervietà tubarica attraverso, per esempio, l'uso dell'isterosonosalpingografia, che è un esame ambulatoriale in cui si insuffla del liquido fisiologico sterile all'interno delle tube e si controlla con l'ecografia che il liquido passi o meno attraverso le tube. E ancora l'isteroscopia, che è una tecnica ambulatoriale in cui viene posizionata una piccola telecamera all'interno della cavità uterina, e questa indagine ha lo scopo di valutare la morfologia della cavità, che è il luogo dove si impianta l'embrione. E ancora attraverso l'isteroscopia è possibile fare una piccola biopsia dell'endometrio, che ha lo scopo di identificare delle patologie non visibili ad occhio nudo, come le endometriti croniche, per esempio. Lo studio delle patologie genetiche dell'assetto cromosomico: si tratta di fare delle indagini su sangue, si tratta di prelievi ematici che hanno lo scopo di identificare eventuali, per esempio, presenze di traslocazioni cromosomiche piuttosto che di patologie genetiche che possono correlare con l'infertilità di coppia. Mi fa piacere poi segnalare questo: nella diagnostica dell'infertilità di coppia stanno emergendo negli ultimi anni in maniera sempre più preponderante esami ultra specialistici che sono volti a indagare più approfonditamente la coppia infertile, che fino a non molti anni fa non erano a disposizione, come l'ecografia di secondo livello dell'apparato genitale femminile e il test di frammentazione del DNA spermatico. L'ecografia di secondo livello è un'ecografia eseguita da operatori esperti attraverso l'uso di ecografi di alto livello con sonde transvaginali tridimensionali. E questo tipo di indagine ha lo scopo di valutare tridimensionalmente l'utero e di valutare anche alcuni spazi pelvici che con un eco di secondo livello non vengono visti. Compartimento anteriore e posteriore, dove spesso vanno ad insinuarsi dei piccoli foci di endometriosi che con una banale ecografia di primo livello potrebbero non essere visti.
Benissimo. Ebbene, abbiamo visto adesso tutte un po' come si può evidenziare qualche problema nel caso di infertilità. Adesso ci dia qualche notizia carina sulle terapie che poi possono essere attuate per l'infertilità di coppia.
Certo, allora intanto vi segnalo che l'iter di procreazione medicalmente assistita si suddivide su tre livelli, primo, secondo e terzo. Il primo livello è caratterizzato da tecniche ambulatoriali di inseminazione intrauterina, omologa o eterologa, questo magari lo vedremo dopo. Le tecniche di inseminazione intrauterina sono rivolte a coppie giovani con problemi lievi di infertilità, quindi coppie che soffrono per esempio di anovulazione cronica o di lieve teratoasteno-oligospermia, piuttosto che di tempo di ricerca prole inferiore a 2 anni. Come funziona l'inseminazione intrauterina? L'inseminazione intrauterina prevede una blanda stimolazione ovarica con un farmaco che prende il nome di gonadotropina oppure di clomifene citrato. Questo farmaco viene assunto attraverso la via sottocutanea dalla donna a domicilio oppure per bocca, e il periodo di stimolazione ovarica ha una durata di circa 2 settimane di tempo, durante le quali il ginecologo provvede ad eseguire circa 2 monitoraggi ecografici, cioè semplici ecografie transvaginali, che hanno lo scopo di valutare il regolare accrescimento follicolare. Una volta che è stato verificato il regolare accrescimento di 1 o di 2 follicoli, il ginecologo provvede a somministrare un secondo farmaco, un analogo dell'ormone LH, che ha lo scopo di far ovulare la donna, e durante l'ovulazione della donna viene recuperato da eiaculazione seminale maschile, viene capacitato, cioè viene concentrato, vengono recuperati gli spermatozoi migliori con un piccolo cateterino posizionato,
si introducono.
Esatto, all'interno della cavità uterina. Questo serve per sincronizzare degli eventi che avverrebbero, che probabilmente non stanno avvenendo con regolarità in quella coppia, e serve per ottimizzare il processo della fecondazione. Si tratta di una tecnica totalmente ambulatoriale, con bassissimi rischi, ha una percentuale di successo di circa il 15%, considerate che la coppia giovane nella razza umana di fatto è poco fertile.
Cioè, la coppia giovane?
Sì, una coppia giovane ha una probabilità di concepimento di circa il 20% circa al mese, quindi queste tecniche riportano la probabilità di successo a quella che è la fisiologia, ok? Ed è eseguibile da noi presso Meditel, nel senso che con l'apertura del nostro centro è stato attivato proprio un iter di questo tipo.
Ecco, poi andremo avanti. Adesso Maria Grazia, facciamo respirare un attimo la dottoressa,
attimo,
perché
sì,
no, l'argomento è veramente interessante e anche di auspicio, no, per tutte le persone che vogliono, che cercano un bambino e hanno difficoltà. Il nostro regista ci metterà una canzone. Grazie Michele.
Benissimo, non stavamo ancora parlando con le dottoresse, anche perché vi devo dare un numero di telefono, cioè la trasmissione mi sembra molto molto importante per tutte le donne, anche gli uomini, no? Perché, ovviamente, ecco, per la coppia, donne e uomini fanno coppie, e quindi per qualsiasi informazione, per qualsiasi evenienza, rivolgersi alla chimica polispecifica specialistica Meditel di Saronno. Vi do il numero di telefono 02 962 821, per qualsiasi tipo di informazione voi abbiate bisogno, oppure recandovi direttamente alla polispecialistica Meditel,
oppure ci facciamo dare il sito dalla dottoressa Bonucchi,
super aggiornato con tutte le informazioni, è www.meditel-group.it.
Benissimo. Ecco, allora proseguiamo, dottoressa, con appunto con quello che stava dicendo precedentemente.
Con le tecniche di procreazione medicalmente assistita di secondo livello. In questo caso vi è un'indicazione per casi più importanti di infertilità di coppia o di più lunga durata. Si tratta di tecniche in cui è previsto l'incontro tra gameti maschili e femminili in sede extracorporea, per cui viene eseguita anche in questi casi una superstimolazione ovarica con una quantità di gonadotropine più elevata rispetto all'inserimento
inseminazione intrauterina, al termine della quale stimolazione si procede con il recupero chirurgico degli ovociti attraverso un piccolo intervento che in genere viene fatto in sedazione. È un intervento che dura circa 5-10 minuti, prevede il posizionamento di una sonda transvaginale in vagina su cui è montato un ago e il prelievo di ogni singolo follicolo attraverso questa metodica. Gli ovociti recuperati vengono poi fecondati in vitro con il seme del partner attraverso tecniche che prendono il nome di FIVET o ICSI. Da questa tecnica si producono, si generano embrioni che vengono sostanzialmente fatti crescere in sede extracorporea per qualche giorno, dopodiché, una volta valutata l'evoluzione e la vitalità, vengono trasferiti in utero attraverso un piccolo cateterino. Le tecniche di terzo livello consistono in recuperi chirurgici testicolari di spermatozoi e vengono, diciamo, indicate a coppie con infertilità maschili gravi.
Bene.
Bene, quindi direi abbiamo terminato la domanda precedente e vorrei, dottoressa, ecco, nel caso in cui vi sia un'assenza completa, proprio per quello che si stava dicendo poco prima, completa di ovociti e di spermatozoi, com'è possibile fare?
È possibile ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita di primo o di secondo livello eterologhe che si avvalgono dell'uso di ovociti o di spermatozoi donati da soggetti di giovane età. Ebbene sì, questa tecnica in Italia è fattibile, è una tecnica assolutamente legale ed è stata sostanzialmente è iniziata sostanzialmente nel 2014 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 162 del giugno 2014, appunto. Quindi la fecondazione eterologa è una tecnica che ci consente di utilizzare gameti che provengono da donatori maschi di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40, oppure di donatrici femmine di età non inferiore a 20 e non superiore a 35 anni, utilizzando gameti di soggetti molto giovani. Queste tecniche consentono dei tassi di gravidanza decisamente elevati.
Buone.
Benissimo. Benissimo. E adesso lascerei proprio un bel po' di spazio per la spiegazione di come mai e per quale motivo, diciamo, è stato avviato questo centro di procreazione medicalmente assistita, che è a Saronno, presso proprio la clinica e centro
Medical di Via Aliata 1.
Ecco, di Via Aliata. Benissimo.
Allora, considerate che il nostro centro di PMA di primo livello nasce sostanzialmente dall'esigenza di gestire un problema che affligge globalmente e trasversalmente la popolazione, ovvero la denatalità. Il decremento della curva ecografica è un fenomeno noto a tutti e che interessa l'Italia da anni. E con la pandemia da Covid-19 il quadro, si può dire, sia nettamente peggiorato. Secondo i dati Istat del 2020, pensate che il tasso di fecondità, ovvero il numero di medio di figli per donna, era pari a 1,24, tra i più bassi d'Europa, e ben sotto la soglia che garantirebbe il ricambio generazionale, ovvero il numero di nati vivi per donna necessario per mantenere costante la dimensione della popolazione in assenza di migrazione, che è pari a circa 2,1 figli. Nel 2020 la comparsa della pandemia ha significativamente impattato sul ricambio generazionale, anche in relazione ovviamente al numero dei morti e alla riduzione marcata dei flussi migratori. Secondo i dati Istat del 2021, la pandemia allenta, ma non rimuove la morsa sulle componenti demografiche. Meno morti, più flussi migratori, ma il tasso di natalità nel 2021 con 399.000 neonati certifica l'ennesimo traguardo storico del record di minore natalità mai registrato nella storia d'Italia. I fattori pandemici combinati alle questioni demografiche nazionali di lungo corso hanno determinato un vero e proprio inverno demografico, condizionante un forte impatto sulla sostenibilità dello stato sociale. E i motivi per cui una persona, una donna, una coppia, un maschio sceglie o meno di avere figli sono sicuramente influenzati da molti fattori. La stabilità economica, per esempio. L'avere un'occupazione sicura, un reddito adeguato e un'abitazione, la paura di perdere un lavoro, la paura di venire mobbizzate, soprattutto per le donne, sono motivi che costituiscono una procrastinazione della ricerca prole. La situazione economica di un paese, le tasse, i costi della vita, le politiche per la famiglia e le offerte di servizi pubblici, gli asili, i costi degli asili, nido, L'incertezza e la sfiducia verso il futuro in un momento caratterizzato da catastrofi naturali, pandemie, guerre, sono tutti fattori che possono condizionare il fenomeno della posticipazione della gravidanza, che è un fenomeno, abbiamo visto, essere direttamente correlato al fallimento riproduttivo, soprattutto in relazione all'età materna.
Anche perché lo stress, cioè di tutti questi elementi che portano a procrastinare, poi c'è lo stress, magari si aggiunge e l'infertilità diventa ancora più difficoltosa, la fertilità.
Cioè, assolutamente sì, assolutamente sì. Sulla base di questi dati nazionali, il nostro gruppo ha deciso di offrire al nostro territorio, che ne è al momento privo, un'equipe che si occupa di procreazione medicalmente assistita di primo livello. Quindi presso la nostra clinica Meditel è attivo dal 1° novembre questo centro di primo livello e sarà dunque possibile, previo inquadramento della coppia infertile, avviare presso la nostra struttura un percorso sia diagnostico che terapeutico di inseminazioni intrauterine omologhe.
Quindi è molto importante perché tutti gli esami li fate insieme.
Sì,
quindi.
Sì, sì.
Proprio un percorso che inizia la Meditel
e termina, che si conclude.
Sì, 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 sì,
molto,
sì.
Molto è molto importante. Sì, sì.
Sì.
Quindi non deve senza girare
no,
da una
esatto,
parte all'altra,
no, no.
Ecco.
Il quadro lo si fa proprio con tutta l'equipe
sì.
Medica che c'è.
Sì, tutti i test diagnostici che ho citato prima sono fattibili in clinica. Assolutamente sì.
Benissimo.
E il punto è che se dovessi avere invece delle coppie che hanno indicazione alla fecondazione in vitro, anche in questo caso abbiamo attivato un percorso. E per offrire una continuità assistenziale verso queste coppie abbiamo sostanzialmente attivato una collaborazione diretta con un centro di procreazione medicalmente assistita d'eccellenza lombardo, ovvero il centro PMA Biogenesi, che è sito presso gli istituti clinici Zucchi a Monza.
Bene, sì, sono in zona comunque.
Esatto. In buona sostanza, la nostra mission è duplice. In prima battuta è quella di offrire un iter diagnostico-terapeutico completo alle coppie con problematiche di infertilità, impostato da un'equipe multidisciplinare. La multidisciplinarità è un concetto veramente importante, perché la fertilità è una condizione che riguarda più elementi, il fattore femminile, l'uovo, il fattore maschile e lo spermatozoo, che si interfacciano su un fattore comune che è l'utero e che riguardano l'embrione, che è un elemento terzo. Quindi è molto importante che le problematiche di infertilità di coppia siano gestite da un'equipe multidisciplinare, perché tutti non possono sapere tutto. Quello che io posso non vedere come ginecologa può vederlo un andrologo.
Certo.
E in seconda battuta, l'altro nostro scopo è quello di creare una rete di prevenzione sul territorio che coinvolga i medici di medicina generale e i ginecologi generalisti, al fine di riconoscere tempestivamente la presenza di fattori di rischio e correggerli, perché la vera terapia per l'infertilità di coppia è la prevenzione.
Benissimo.
Quindi,
non facciamo parlare la dottoressa Bonucchi perché è stato veramente interessante
sì,
e
certo.
Completo tutto il quadro che ci ha fatto la dottoressa Zaffaroni.
Quindi
grazie,
ringraziamo.
Grazie di avercela portata.
Ringraziamo la dottoressa Zaffaroni, la dottoressa Bonucchi e Meditel, ovviamente ricordo chimica polispecialistica Meditel di Saronno, telefono 02 962 821.
Grazie ancora,
grazie.
Buona giornata,
a risentirci.
Grazie.